Ok, quindi tu ti avvicini, Scina, alla definizione di vittoria, cioè per te il personaggio è colui che si distingue, ha delle caratteristiche particolari.
Esatto.
Più
Poi può essere
crediamo.
reale, immaginario, però è sempre
Sì,
un
certo.
personaggio.
Ha delle caratteristiche particolari rispetto alla norma. Le persone sono la norma, il personaggio è colui che si distingue. Cristiano, tu che dici? La differenza tra persona e personaggio.
E quello che hanno detto tutti, allora il personaggio è quello che si distingue tra la massa, quello che deve, cioè non inventare, deve essere un qualcosa in più rispetto a quello che è di solito. Avere un qualcosa in più rispetto a quello che è di solito.
Ok, il personaggio deve avere.
Rimanendo sempre se stessi, però.
E quindi qualcosa in più in che senso? Cosa significa avere qualcosa in più?
Non so, anche nel fraseggio, nella comunicazione con gli altri, magari avere quel qualcosa in più che lo distingue tra la massa, come dicevano prima.
Quindi siamo sempre tutti, più o meno tutti sulla stessa linea. Tranne Mauro, che invece il personaggio, secondo lui, è
È anche
comunque.
giusto quello che ha detto Mauro, secondo me. Diciamo, è un protagonista, lui la vede di più un personaggio come un protagonista, quindi qualcosa che comunque non esiste. Però, secondo me, il fatto è che bisogna farli esistere poi questi personaggi, sempre da una persona reale. Quindi uno deve avere qualcosa o
No, ma
delle
è questo.
caratteristiche di chi deve fare il personaggio.
No, ma secondo me la differenza sta proprio lì, cioè che la persona dà vita al personaggio, nel
Certo,
senso che il
però.
personaggio ha bisogno di una persona per esistere, però no. Nel senso, io credo che l'uso nell'italiano di dire è un personaggio, nel senso una persona particolare, sia in realtà una trasposizione, come si dice, una figura retorica per cui è diventato poi modo comune chiamare personaggio una persona particolare, ma in realtà deriva dal gergo, tra virgolette, teatrale, perché uno dice è un
Carattere.
personaggio come se fosse un personaggio di un'opera, cioè sembra finto o sembra scritto, sembra inventato, tant'è particolare quella persona. Non so se mi spiego. Tant'è che comunque sia persona che personaggio derivano, vabbè, dal greco maschera, quindi c'è, cioè, nel senso. Il personaggio, ah, è un personaggio, sì, sembra una maschera, sembra una cosa finta, costruita, inventata, quello, in quel senso. Però in realtà no, non mi sono mai soffermato alla definizione da vocabolario, ecco, quindi magari.
No, no, certo. E le quindi le caratteristiche di un personaggio quali devono essere? Cioè, quali sono le caratteristiche che distinguono un personaggio a questo punto?
Dipende da quello che fa o dal contesto dove lo fa, che lo fa distinguere da altri, quindi può essere in tutto. Cioè, non è che ci sia, secondo me, una caratteristica precisa, possono essere tante cose. Uno può essere, ad esempio, un leader, è un personaggio perché sa trascinare le persone, un altro può essere un personaggio perché le sa far ridere, cioè dipende. Sono tante le caratteristiche, ovviamente caratteristiche migliori di altre.
Ok. Quindi un po' come diceva Cristiano, quel qualcosa in più, no?
Eh beh sì, certo.
Ok, adesso voglio farvi una domanda. Abbiamo davanti a noi, ognuno di noi ha la propria immagine e poi ha davanti altre quattro immagini, ok? Altre quattro facce sullo schermo.
Io veramente solo la tua e la mia.
Hai
Aspetta che
solo
vado.
dato tu il telefono. Vabbè, dai, tu ti
Aspetta.
accontenterai della mia.
No, ecco, adesso mi vedo di più. No, no, adesso ne ho quattro.
Ok,
Con la mia.
perfetto. Quindi cosa abbiamo? Davanti a noi, e le facce che abbiamo davanti a noi, sono persone o sono personaggi? Ci siamo un po' sentiti parlare, ci siamo un attimino, non ci siamo neanche presentati, quindi a parte che il nome è scritto sotto la nostra immagine, non ci siamo neanche presentati. Quindi potremmo anche non conoscere neanche i nostri nomi reali, per quanto reali possano essere definiti, dei nomi inventati.
Ma io ti dirò che non vedo solo persone, perché io vedo già delle caratteristiche in ognuno diverse. Ad esempio, anche Scena è un personaggio, un po' perché magari c'è questa differenza nella fisionomia o altro, però il suo modo di fare la rende un personaggio. Mauro, ad esempio, è un personaggio per la conoscenza e la cultura che ha, che non è da tutti. Quindi lui, quando parla, esprime dei pensieri, è un personaggio. E guarda te, è ovvio, non dico niente.
Esattamente. La pensiamo tutti così oppure Vittorio ha parlato solo per sé?
Io personalmente, nel senso, ognuno di voi potrei definirlo a suo modo un personaggio se dovessi definirvi nella vita, però per me siete persone reali con cui ho a che fare, poi le persone per definizione ognuna ha la sua caratteristica, chi è, parla in un modo, chi è, ha una faccia, chi sa far ridere, chi sa guidare le persone, però fa parte delle caratteristiche della persona. Cioè, esatto. Non so, ma questa è secondo la mia personale definizione.
No, certo, è semplicemente perché arriviamo a un punto comune, almeno ci provo, poi vediamo. Dai, Cristiano, tu, nell'ombra. Cristiano, guarda allora. Te. E nell'ombra, non si vede, eppure quell'essere nell'ombra, sembri quasi, a metterti così nell'ombra, sembreresti quasi Clint Eastwood. Non so, sarà ciuffo, però no, un po' spigoloso.
Aspetta che mi alzo così.
Ma no, ma stai lì, ma guarda che io scherzo, vai tranquillo, puoi stare.
No, ma sono sotto carica, poi mi lo metto da un'altra parte.
Così. Tranquillo. Quindi se guardi allora, gli altri cosa vedi, persone o personaggi?
No, allora posso dire la mia... Allora, io mi sto basando molto su quello che, anche dal mio punto di vista lavorativo, perché in questo momento comunque dove la gente fa ancora, come ribadisco quello che ho detto anche la settimana scorsa, dove la gente fa molto fatica a comunicare, la persona, cioè io devo fare quello che una determinata persona mi dice. È vero che io faccio quello che mi dicono gli altri, però facendo comunque anche qualcosa di testa mia, fa in modo che l'altra persona venga dietro a me, ma non perché sono io, perché comunque glielo metto in un modo.
Non si capisce.
Sì, perché c'era il fischio. Adesso l'ho silenziato. Allora, stavo dicendo che mi sto molto basando anche sul discorso lavorativo.
Sì.
Io quando arrivo giù, che sento il, diciamo, il mio capo o comunque altre persone che mi dicono come mi devo comportare con persone in modo che queste determinate persone non facciano quello che vogliono. Io seguo il discorso, ma ogni tanto mi viene da fare qualcosa, di mettere qualcosa del mio, in modo che le altre persone seguano quello che voglio io. Ma non perché sono io, per farle un po' tranquillizzare. Cioè, non so se... se ho capito un attimino.
Qualcuno... Io non ho capito molto, Cristiano, sono sincero. Non ho capito bene.
Allora, come dicevo prima, fare qualcosa in più per distinguersi dalla massa.
Ok.
Quindi lavorare in modo coscienzioso, però sempre cercando alla fine di fare un qualcosa in più in modo che la gente dal di fuori si senta molto più sicura.
Ok, nel tuo caso perché fai un lavoro che ha a che fare comunque con la gente.
Quindi vabbè, io l'ho messo, infatti l'ho messo sul caso perché lo sto proprio studiando in queste settimane questa cosa e vedo che comunque va abbastanza bene.
Ma scusa, quindi sì, intendi che se ti comporti in questo modo diventi personaggio?
Fai la differenza, credo, quello che voglia dire. Fai la differenza.
Esatto, sì.
Ok.
Quindi il personaggio è colui che fa la differenza.
Esatto.
Ok.
Perché invece di seguire solamente quello che ti dicono, avere avere un qualcosa in più, a sentire un'altra versione, capito? Cioè sempre rimanendo nello stesso stile.
Sì, sì.
Posso dire che, non so se è giusto o no, il personaggio è quello che è costruito da una persona, di quel suo modo di essere, forse è già quello che ha detto Mauro, anche Vittoria, cioè praticamente cioè, personaggio è sempre di una persona, di quel, però è quello che lui ha costruito, questo suo modo di essere, la sua particolarità, questo suo atteggiamento, non so, magari okay. Sto complicando.
No, vabbè.
No, è giusto.
No, io sto pensando, per esempio, mi è venuto in mente anche un personaggio della TV, no? Che si chiama personaggio, un conduttore televisivo, un opinionista, come va di moda adesso. Anche quello è un personaggio, ma perché nonostante sia una persona, cioè si presenti come persona normale, in realtà non è di solito in TV, non è così nella vita reale. Cioè si è costruita un personaggio, anche se non fa parte di una commedia o di una sceneggiatura, però è comunque costruita a tavolino. Però rientra sempre nella mia definizione di personaggio.
Sì, sì.
Qualcosa che in realtà non esiste, non è reale, ma è costruito, inventato, aggiustato. Mm-hmm. Perché si distingue anche in quel caso dalla persona, che realmente è quella persona, quel personaggio del televisivo nella sua vita privata, per dire.
Ok. Rick, ci stavamo ponendo questo quesito, differenza tra persona e personaggio. Vuoi dire la tua?
Visto che sei quesito entrato della vita, praticamente.
Dai.
Beh, diciamo che il personaggio è qualcosa che prende forma, ma cioè praticamente è come se tu pilotassi questa forma, no? È praticamente come se fosse un vestito. Il personaggio è un qualcosa di costruito, ma che sta vicino a te stesso. E per metterlo in atto devi anche saper, te come persona devi anche saperlo, come dire, devi conoscerlo, questo personaggio. E come ha detto Mauro, i personaggi sono anche quelli televisivi, perché sono costruiti. Ad esempio Ezio Greggio nella vita reale non è così. E quindi è una linea sottile che distingue il personaggio dalla persona, perché alla fine il personaggio è qualcosa di illusorio, una facciata, è quello che siamo anche noi tutti i giorni, se vuoi metterla così anche. Noi svolgiamo un ruolo in diversi settori e lì siamo il nostro personaggio al momento.
Ok, quindi il personaggio è una parte, un limite, una maschera indossata per mostrare una parte, solo una parte, limitata della propria personalità. Può essere una...
Oppure potrebbe essere anche un qualcosa per amplificare la tua personalità, che tu nella vita normale nascondi, ma sotto forma di personaggio tiri fuori. Uh-huh.
Ma secondo me comunque hanno delle doti, specialmente i personaggi televisivi, anche nella vita normale, le avevano già prima, le hanno perfezionate, migliorate, però c'erano già.
Comunque diciamo che siamo legati sempre al discorso doti, caratteristiche particolari,
personaggio.
Questo però comporta il fatto che apparentemente le persone dovrebbero essere tutte uguali.
Apparentemente sì.
Ok.
No, perché? Perché?
E perché se il personaggio è qualcosa di costruito, giusto? Se il personaggio ha delle caratteristiche particolari, nasce dalla persona. Quindi la persona è una definizione generica che teoricamente dovrebbero avere tutti le stesse... Cioè, nel senso, la persona è una specie di neutralità dalla quale poi nasce il personaggio, se viene creato, se viene scritto.
No, la persona è un personaggio, perché ognuno ha il suo carattere, ha le sue caratteristiche.
Esatto, questo volevo arrivare più o meno a questo, perché noi in quanto attori, vi faccio un esempio, ieri sera ho visto un film che vi straconsiglio, non sapevo che cosa vedere, che ultimamente non ho mai il tempo e soprattutto non riesco mai a trovare film. Poi a furia di, su Prime, ho solo Prime io, a furia di spulciare, ero partito con un film con John Cusack, che è una roba allucinante, un film di mezza fantascienza, dopo 2 minuti l'ho buttato via, terribile. Poi sono finito fortunatamente a vedere un film che vi straconsiglio se avete Prime, si chiama Sunshine Cleaning, con due attrici formidabili e un attore superlativo che lui è Alan Arkin, e loro due sono Emily Blunt, non so se avete presente chi è, bellissima, bravissima, e l'altra è, come si chiama? Rossa, la rossa che ha fatto il film, bellissima, quella che ha fatto il film
Amy Adams. Ho aperto la pagina adesso.
Allora, il film racconta la storia di queste due sorelle che appunto, beh, non vi spoilerò nulla, però sono due persone che vivono ai margini della società, non sono riuscite a costruirsi per ragioni che scoprirete guardando il film. E quindi sono realmente persone non normali, ancora meno che normali, nel senso sono persone come ce ne sono milioni al mondo, che fanno una vita al limite del, tra virgolette, miserabile per quello che potrebbe essere la vita negli Stati Uniti, e fanno una fatica bestia a tirarsi fuori, a tirarsene fuori, no? A uscirne, come tante persone, no? E quindi a quel punto lì l'attrice, che magari è uno stra personaggio, perché magari è miliardaria, famosa, cioè l'attrice è il personaggio, Amy Adams è un personaggio, che deve interpretare invece una persona a questo punto. Perché? Perché questa persona non ha nessuna caratteristica, secondo, diciamo, anche, cioè, le generiche definizioni che stavano venendo fuori, no? Che stanno venendo fuori. E quindi a questo punto il personaggio chi è? E la persona chi è? Capite cosa voglio dire? Dove voglio arrivare?
Io sto sviluppando un'altra differenza.
Dai.
Anch'io.
Che il personaggio esiste in un contesto. È tale perché è inserito all'interno di un contesto, che può essere la trasmissione televisiva, la pièce teatrale, il film.
Ma anche la situazione.
Che vive o la situazione, sì, per esempio. Se uno, se vogliamo dire, per esempio, se vogliamo dire, un insegnante magari sta ricoprendo il ruolo del personaggio dell'insegnante all'interno della sua lezione. Finita la lezione, torna a essere se stesso, no? Cioè esce da...
Ok, domanda. Tempo. Il giorno in cui tu devi interpretare un insegnante, che cosa sta interpretando?
Quell'insegnante specifico.
E quell'insegnante specifico, al di là che... al di là del fatto che è un insegnante, quindi quello che fa di mestiere è l'insegnante, ma la vita di questa persona, di questo personaggio dentro il quale devi entrare per poter, diciamo, far arrivare le sue dinamiche interiori attraverso la costruzione esteriore delle sue modalità espressive e delle sue caratteristiche, riguardano solo il fatto che sia un insegnante?
No, è chiaro, cioè fa parte del, cioè quell'insegnante, se parliamo di una commedia, di un dramma, fa parte di quel copione rispetto a quel contesto, alla reazione che hanno gli altri personaggi, si costruisce il personaggio dell'insegnante, ma
ok, poi,
vabbè, faccio un'altra parte, lo studio del personaggio, cioè...
assolutamente, sì, ma infatti sono parole, cioè nel senso si sta discutendo semplicemente per riuscire ad avere un'idea un po' chiara, cioè cerco di approfondire l'argomento per quello che poi sarà, chiaramente se questo corso partirà, sarà poi il lavoro sul personaggio. L'identità e la personalità, mettiamola così, l'identità che cos'è?
L'identità è i tratti somatici di una persona, come...
Sono io,
come cognome.
La mia identità. No, io penso che è più profondo essere l'identità, essere noi.
Va bene. Secondo me l'unica, come si dice, vincolo all'identità è l'esistenza. Cioè, se si esiste, si ha un'identità. Però
perché ci
viene dal contesto in cui ne parliamo.
Esatto, assolutamente. Mm.
Perché ci viene data, è come un oggetto, non ha identità finché tu non la chiami.
Mm. Esatto. Quindi, teoricamente, se io dovessi dire a Cristiano di interpretare Mauro, lui che cosa interpreterebbe di Mauro? Comincerebbe a dire, ok, non mi chiamo più Cristiano, da adesso in poi mi chiamo Mauro, per tutta la scena, la durata della scena. Mi chiamo Mauro. Come si veste Mauro? Come sta Mauro? Come parla? Cominci a guardarlo, no? Vedi, ha la mano davanti, ha la barba. Quindi Cristiano, per interpretare Mauro, dovrebbe farsi crescere questa barba di 2-3 mm, più o meno come ce l'ho io, ma sono pigro, quindi mi cresce spesso. Ai capelli così corti, no? Se Cristiano fosse un capellone con i dread, sarebbe complicato interpretare Mauro, dovrebbe fare un lavoro o di quelle cuti finte che ti mettono, oppure rasarsi, no? E quindi sono tutte delle caratteristiche che comunque Mauro ha, al di là della persona, al di là dell'identità. L'identità è Mauro, esiste, è stato chiamato Mauro, non l'ha neanche scelto lui, quindi si chiama Mauro, che gli piaccia o meno, o decide di cambiare nome o si chiama Mauro. È già buono che ti chiami Mauro, nel senso Mauro va bene come nome, ti chiamavi, non so.
Goffredo,
già cominciava a diventare un po' più complicato.
Il Debrando.
Esatto. E quindi diciamo che in realtà lavorare sulla costruzione di un personaggio... E che cosa significa principalmente? Il lavoro da fare alla base qual è?
Bisogna diventare quel personaggio.
Esatto.
Entrare nei panni di quella persona.
E quindi noi siamo personaggi perché? Perché ci esponiamo. E quando ci esponiamo siamo... cioè, o ci chiudiamo dentro una stanza, nessuno ci vede, e quindi non siamo niente perché non siamo visti, quindi siamo solo un'identità, conosciamo noi stessi, ma nel momento in cui apriamo la porta di casa, usciamo e qualcuno ci guarda, quel qualcuno vedrà le nostre caratteristiche, sentirà il nostro tono di voce, il nostro modo di parlare, il nostro modo di gesticolare più o meno, le nostre caratteristiche fisiche, e quindi vedrà cosa? La maschera dentro la quale noi, la nostra anima, se esiste, si muove. Quello non ce n'è, è indubbiamente così. Quindi quella maschera, quella struttura, quel mezzo di trasporto dell'anima che io ho come corpo, è il mio personaggio. È il personaggio che mi è stato assegnato, se esiste, da Dio. Capite cosa voglio dire? È stato detto da lì, o da ovunque sia, o dalla natura, o dal caso, ognuno poi creda quello che vuole, tu interpreterai o comunque avrai quelle caratteristiche e sarai quel personaggio lì. Non è che puoi uscire. Sì, puoi farti qualche plastica facciale, puoi rifarti il seno, puoi rifarti il culo, puoi rifarti tutto quanto, ma alla fine dei conti puoi cambiare personaggio. Perché no? Volendo sì. E diventi un altro personaggio. Diventi qualcos'altro. Forse hai la possibilità di cambiare personaggio. Ma devi cambiare modalità, devi cambiare voce, se proprio non vuoi... Michael Jackson, facciamo un esempio. Michael Jackson ha cambiato personaggio. È nato nero, riccio, cavolo, è morto, bianco, pallido.
Con i capelli lisci.
Capito? Ha cambiato personaggio, incredibile, no? Quindi quello che voglio dire è che fondamentalmente il lavoro di un attore nella costruzione di un personaggio parte... dal mio punto di vista, dal riconoscersi in quanto personaggio. Accettarsi in quanto personaggio e capire quali sono le modalità che rappresentano il mio personaggio. in maniera tale da andare a lavorare su quelle nel momento in cui devo interpretare un altro personaggio. La prima cosa che va fatta tendenzialmente, almeno io come lavoro che faccio fare, è l'azzerare il più possibile le proprie modalità. Perché se io con le mie modalità cerco di entrare in un'altra struttura, in un altro costume, non ci entro, faccio fatica, capito? Allora o cambio le mie modalità, oppure faccio un lavoro di pulizia, di azzeramento, e dopodiché rientro e comincio a ripartire. A ripartire da un altro, da un'altra modalità, da un'altra struttura, da un altro movimento, che possono essere le spalle. Pensate alle spalle. Se tiri sulle spalle, passi la giornata con le spalle tirate su, in realtà già stai costruendo qualcosa, ti cambia anche l'aspetto emotivo. Ad un certo punto arriva sera che sei già diverso. Dopo un'ora che hai le spalle su così, sei già diverso. Rispetto a se invece lavori per tenerle giù il più possibile rilassato. O se passi la giornata a camminare col culo all'infuori o col mento in su. Sono stupidaggini, sono piccolissimi, piccolissimi elementi che però definiscono. Definiscono tantissimo la persona, perché quella persona con quelle caratteristiche diventa quel personaggio. Uno che vi parla e non vi guarda mai in faccia è un personaggio. Di conseguenza io che voglio costruire un personaggio, se utilizzo la modalità del non guardare mai in faccia al mio interlocutore, avrò già dato l'idea a chi mi sta guardando di che personaggio sono. Generica, molto generica, però già c'è un'idea, già ci sono delle caratteristiche psicoemotive che saltano subito all'occhio, all'evidenza nel mio personaggio. Ok? È chiaro che se io sono uno che invece quando ti parla ti fissa negli occhi, io sono già un altro personaggio, perché ho un'altra caratteristica. Capito cosa voglio dire?
Sì, anche per...
Dimmi.
Scusa.
No, prego.
No, stavo riflettendo su quello che hai detto, appunto. Quando si entra o si diventa un personaggio, è ovvio che quello che mi guarda deve pensare che io sono quel personaggio, non sono più Vittoria, ma sono quello che sto interpretando, certo.
Assolutamente. La parola chiave è sempre credibilità. Neanche verità, perché non c'è niente di vero. Io non credo nella verità.
No.
La verità non esiste, non c'è niente di vero. È vero ciò in cui credi. Se credi in quello, quello diventa vero. Anche se non esiste. Se tu ci credi, per te è vero. Quindi basta, è finita. La verità dove sta? La scienza può dimostrare che la Terra è sferica, ma se sei terrapiattista, per te la verità è che è piatta, non ce n'è. Non riesci a far uscire dalla sua verità una persona che è convinta di quello. Perché vede quella verità, quindi questa dimostrazione che la verità in realtà è, come dire, è un po' molto soggettiva, per quanto possa sembrare di no. E invece per un attore quindi la verità è, l'attore si muove nella fantasia, nell'immaginazione, anche se vai a interpretare un personaggio realmente esistito, prima di tutto tu non sei quel personaggio lì, tu non sei Vittorio Gassman, quindi se devi fare un film interpretando Vittorio Gassman già è tutto finto. Ti muoverai in un mondo finto perché dovrai ricostruire un passato, un'epoca passata che non è vera. Quindi è tutto finto. Quindi la parola verità, secondo me, è inutile usarla, non ha nessun senso. Deve essere credibile, quello sì. La credibilità è la parola chiave per un attore, secondo me. Qualsiasi paradosso, qualsiasi assurdità, l'attore deve riuscire a renderla credibile. Perché nel momento in cui tu la rendi credibile, qualsiasi cosa può essere interpretata come reale. Qualsiasi personaggio, anche il più assurdo. Cioè l'attore che deve interpretare Stephen Hawking, capito? Cioè dici, ma dai, impossibile. Magari non hai mai visto un tetraplegico, non so, un malato di là, non sai neanche che esista quella malattia, ti dicono, guarda, devi fare così, così, cos'ha. Ma dai, non è possibile. Quanti attori dicono io? Qui a scuola, no, ma non è possibile, dai, non è normale, non è naturale, non è... Che cosa vuol dire naturale, normale? Cosa... Secondo quale regola, quale logica? secondo la tua logica non lo è, ma secondo la logica di Stephen Hawking, per lui è naturale stare messo come sta messo, poverino. Come stava messo. Capito cosa voglio dire? Quello che ha fatto il mio piede sinistro, ad esempio, no? Daniel Day-Lewis. E quindi questo è il discorso. Cioè, costruire un personaggio è fondamentalmente un lavoro certosino di decostruzione e ricostruzione di una personalità, di un'identità, che ha delle caratteristiche espressive, comunicative, a un contesto sociale, un contesto delle sue, la sua, il suo modo di reagire a quel contesto sociale. Perché il contesto sociale può essere uguale per un'intera, per un intero gruppo di persone, ma ognuno ha un modo di reagire. Quindi la persona è anche, o il personaggio, è colui che reagisce secondo le sue modalità a un contesto. Quindi una volta creato un contesto, nel momento in cui lavori a un personaggio, devi riuscire a creare quelle reazioni, quelle modalità di reazione. Che, ad esempio, nel film di ieri sera, le due sorelle, che vivono nello stesso contesto sociale, hanno due reazioni diverse al mondo, alla vita. Com'è normale che sia, perché sono diverse, perché hanno assorbito in maniera diversa lo stile di vita che hanno fatto. Che dite di tutto questo? Ti sembra banale?
No, così non è semplice, certo che non è banale.
No, perché in realtà è molto banale, cioè nel senso è...
No.
Nel momento in cui ti guardi intorno... Prego, prego.
No, 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 niente. Dicevo molto banale, ma allo stesso tempo non lo è.
In realtà, perché la banalità, secondo me, secondo la mia, il mio modo di pensare, diciamo, l'idea che mi sono fatto poi nel percorso anche di formazione, è che la banalità è quella cosa che viene sempre sottovalutata, ma in realtà... è quella cosa che abbiamo praticamente davanti agli occhi tutti i giorni e che appartiene al credibile. Tant'è che... Buonasera Gianni! Tant'è che reputiamo personaggio colui che paradossalmente quasi non è credibile. Il credibile, il banale, ci interessa poco. Poi la maggior parte dei personaggi più belli per un attore da interpretare sono proprio quelli che stanno messi peggio. Che uno ci si augura nella vita di non dover mai passare quell'esperienza. Però se te lo danno come personaggio da interpretare diventa una sfida interessante, no?
In realtà però è vero che quando un personaggio è normale, tra virgolette, è molto più una sfida. Cioè, uno degli personaggi che prima ha dato soddisfazione è stato proprio una persona normale che doveva rivivere la sua vita fatta di alti e bassi, di azioni buone, azioni cattive, ma normali, come fanno tutti, come può succedere a chiunque.
Esatto.
E quello è stato, in realtà, lo spettacolo forse dove io ho detto, caspita, ho fatto un bel personaggio.
E che cosa, cioè, che cosa ti ha dato questa sensazione nell'interpretare una persona normale?
Cioè, nel senso, cos'è stato che mi ha fatto dire un bel personaggio?
Sì, che quale c'è la sensazione positiva che hai avuto? Da cosa è stata causata? Qual è stata la causa?
Dal fatto di dire, caspita, ok, è una cosa... sì, è una cosa normale, cioè questa conversazione che sto avendo qui in scena è una conversazione normale, quindi sto rappresentando la vita come potrebbe essere e quindi sto raccontando una storia che potrebbe essere vicina a chiunque e proprio perché può essere vicina che diventa interessante. Quindi mi sono sentito di star raccontando qualcosa che al pubblico poteva essere interessante.
E lo sì, è stato? Poi... Lo è stato? Il pubblico sì. Ha trovato interesse in questo? Che
cosa, sì, nelle...
cosa stavi interpretando?
Era uno spettacolo originale di un regista con cui lavoro ogni tanto, ispirato a un libro, adesso non mi ricordo più come si chiama l'autore, però praticamente si basava su un futuro distopico in cui delle persone a caso venivano rapite, collegate a una macchina dei ricordi, proiettati i ricordi di una vita in TV, come un reality, e alla fine il pubblico con il televoto decideva se questa vita fosse stata degna o meno di essere vissuta.
Bello, cavolo!
Quindi, pazzesco in realtà. Quindi praticamente si apriva con il rapimento, lo spettacolo, e poi erano tutti flash di episodi della vita, una decina di episodi dall'infanzia, però il me piccolo era un altro attore, e poi le varie esperienze, l'esperienza a scuola, il primo amore, la moglie, il divorzio, il tradimento, il rapporto con il figlio, fino a poi arrivare al momento del rapimento, e quindi poi c'era tutta la scena del reality col presentatore che riferiva gli esiti del televoto, eccetera. E quindi non era una storia unica, erano tutti spezzoni, tutte piccole scene dei vari momenti di vita, che possono, però appunto, normalissimi, e questa vita alla fine veniva definita degna, perché comunque quest'uomo sì, aveva fatto delle cose sbagliate, aveva trascurato la moglie, l'aveva tradita, eccetera, però aveva avuto un ottimo rapporto con un amico, aveva vissuto una storia d'amore comunque all'inizio bella, insomma, era una persona normale, come tutti. E quindi, ecco, vabbè, il copione chiaramente era originale, ispirato a questo libro, ma poi nel libro la protagonista era una femmina, quindi, cioè, non c'entra niente, il libro aveva scopi politici. Invece al mio regista interessava proprio far vedere questa cosa, e la reazione del pubblico, in cui magari c'erano anche persone vicine al regista, comunque che ci conoscevano, il commento è stato, caspita, sì, è uno spezzone di vita che tu vedi sul palco e dici, mi ha fatto pensare perché, dico, che avrei risposto io se avessi dovuto votare, oppure che ricordi avrei fatto vedere io se fossi stato rapito io, e chiaramente perché il personaggio era vicino a tutti, e ovviamente il fatto di mandare il pubblico a casa con delle domande vuol dire che funzionava, credo.
Assolutamente.
Comunque, tutto ciò per dire appunto che il vedere sul palco qualcosa di tra virgolette normale probabilmente ha colpito, e da parte mia che lo facevo c'è stata una connessione, cioè nel senso, guardate, vi sto facendo vedere qualcosa di che potrebbe essere chiunque, che potrebbe succedere a chiunque.
Una persona.
Così, esatto, sì. Potrebbe essere una persona che incontrate, potrebbe essere una persona, sebbene rimane personaggio, perché appunto ero personaggio, però sì, in quello è stato lo stimolo e il piacere di farlo.
Considerate questo, avete presente il film di Woody Allen, quello ambientato in Italia? To Rome with Love. Ok, beh, è un film, è l'unico film forse di Woody Allen poco riuscito, nonostante la sua genialità. Però c'è in questo film Benigni che interpreta una persona normalissima, alla quale a un certo punto i media cominciano a dargli attenzione, ma senza nessuna ragione, cioè nel senso, arrivano i media, tutti i giornalisti così, ti sei svegliato stamattina? Lui, sì, mi sono svegliato. Grande, sei svegliato stamattina, e cosa stai mangiando? Sto mangiando il latte con i biscotti, il latte con i biscotti. E questa, la sua totalissima normalità diventa, nel momento in cui l'attenzione dei media gli va addosso e vede la sua normalità, la accende come qualcosa di interessante, diventa un personaggio.
Ma Alberto, scusa, allora si avvicina molto a quello che dicevo io all'inizio, perché comunque allora dicendo le cose giuste, arricchendole con qualcosa in più, in modo che comunque la gente ti ascolti.
Tu stai parlando di qualcosa attivo del personaggio, cioè la persona che diventa personaggio perché fa qualcosa in più. Ok, io ti sto parlando invece di un'attenzione esterna maggiore. Nella tua normalità...
Ma è la stessa cosa. Perché comunque dicendo qualcosa in più, la gente ha più attenzione nei tuoi confronti. Sì,
però io quello che ti voglio far capire è che l'esempio che ho fatto di questo film qua è semplicemente che lui, nel paradosso del film, non faceva niente. Lui non faceva assolutamente niente. Lui continuava a fare la vita che faceva. Tant'è che poi, non voglio spoilerarvelo, però sarebbe interessante spiegarvi che cosa succede alla fine, perché succede qualcosa di particolare. Che va, non ve lo dico, così vedete il film. Comunque non è un gran film, purtroppo. Non molto riuscito. Sì, però sì, la cosa... Cosa, Paolo?
Sì, io ho visto che non è riuscito, l'ho visto.
Non è molto riuscito. È l'unico film di Woody Allen che tutti criticano, e vabbè.
Comunque. E poi c'è una scena anche con Benigni di una ragazza di Molteno che ha fatto una piccola scena.
Pensa a te. Però ho capito, il discorso è questo, che l'esempio che voglio farvi di Benigni è semplicemente legato al fatto che per quanto la persona Benigni fosse un normalissimo impiegato che si sveglia la mattina, fa colazione, mette la camicia azzurra e va a lavorare, nel momento in cui l'attenzione dei media, in quel caso nel film, gli è andata addosso, tutte quelle normalissime caratteristiche sono diventate, nel paradosso del film, delle cose eccezionali, cose per cui dare attenzione. Vi ricordate il Grande Fratello all'inizio, no? All'inizio erano persone normali. Poi piano piano, adesso è Grande Fratello VIP. Perché? Perché la persona normale dopo un po' non interessa più.
Ma per quale perché hanno bisogno di soldi e mutamento.
No, vabbè, ma perché quelli la cosa è andata distorta, perché è chiaro che una persona nel momento in cui dentro una casa ha l'attenzione consapevole delle telecamere addosso, già non riesce più a essere normale. Comunque la sua normalità diventa pura banalità. Invece nel film, ad esempio, The Truman Show, la cosa che funzionava era che Truman non sapeva di essere all'interno di un grande fratello, no? Era quello che piaceva alle persone, la sua spontaneità, il suo essere naturale. Quindi che cosa succede? Che a questo punto arriviamo a comprendere che al di là... Prendiamo anche i supereroi, dai. Peter Parker, ok? Spider-Man sì, è un supereroe, è un personaggio, ma che cos'è che ci piace di Spider-Man? Di Peter Parker, cosa ci piace? Al di là dei superpoteri. Ma se avesse solo superpoteri e fosse indistruttibile, invincibile, avesse solamente qualità e nessuno potesse distruggerlo e non avesse punti deboli, alla fine dei conti dici, vabbè, ma... Cioè, che mi frega di guardare, che palle, no?
È l'umanità.
L'umanità. È la sua umanità, debolezza, fragilità, no? Quindi... Questo per intenderci che nel momento in cui un attore si trova a che fare con un personaggio, paradossalmente ciò al quale deve fare più attenzione è la sua normalità. Perché è la normalità di quel personaggio che realmente è un lavoro interessante per l'attore ed è quella stessa normalità, quella stessa banalità, quelle caratteristiche che potrebbero essere comuni a tutti gli altri, che nel momento in cui c'è un'attenzione maggiore, perché è l'attore che lo interpreta, e quindi lo fa diventare non più qualcosa di normale, ma qualcosa di artistico. E nel momento in cui c'è questa consapevolezza artistica nell'interpretazione della normalità e della banalità, quella banalità diventa luminosa, interessante. Capite cosa voglio dire? è la consapevolezza che l'attore mette nell'interpretare quel nulla, quel niente, quella normalità di svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio, farsi la barba. Perché è vero che è quello che fanno tutti, ma nel momento in cui tu lo fai con l'attenzione di un obiettivo addosso o con l'attenzione di un pubblico addosso, anche se non fai niente di più, perché il rischio è quello di fare di più, nel momento in cui fai di più, allora enfatizzi quelle caratteristiche e non sono più reali, non sono più credibili. Nel momento in cui invece tu resti dentro quelle caratteristiche, quella normalità, quella banalità, quella semplicità, ma con la consapevolezza, con l'attenzione, con una focalizzazione maggiore in quello che stai facendo, quel qualcosa diventa più interessante. Diventa qualcosa per cui vale la pena seguirti. Perché poi chiaramente in una storia raccontata da un autore, se questa storia deve essere raccontata è perché comunque c'è qualcosa, no? All'interno della storia però è la storia in sé per sé che è interessante. Ed è il personaggio come riuscirà a percorrere quel percorso, quella storia, le sue reazioni, le sue fragilità, le sue debolezze, le difficoltà, Rocky. Rocky è normalissimo. Non è un supereroe, è un povero scoppiato di periferia che gli capita l'occasione della vita, ma lui dice: io voglio stare in piedi fino all'ultimo round, cioè so di avere questi limiti. Eppure, cacchio, Rocky ha cambiato la storia. Non ce n'è, Rocky ha fatto la storia del cinema. Eppure stiamo parlando di un personaggio veramente ai margini, no? Cioè non stiamo parlando di Superman. Che Superman abbia fatto la storia dei fumetti ci sta, ma che Rocky abbia fatto la storia del cinema. Che cos'è che ti fa entrare dentro Rocky? Cos'è? Perché segui Rocky fino alla fine? E alla fine, anche se l'hai visto per 30 anni, salti ancora sul divano e ti commuovi, nonostante sai già come finirà, sai già tutto. Che cos'è quel qualcosa che ti tiene attaccato allo schermo ogni volta che danno Rocky in TV? Magari poi non mi piace, però nella massa è così importante, perché comunque l'80% delle persone almeno lo ritengono qualcosa che vale la pena guardare. Il primo Rocky, sto dicendo, eh? Ma comunque bene o male lui ha mantenuto quelle caratteristiche del personaggio più o meno in tutti. Che cosa? La stessa cosa di Spider-Man. È la stessa cosa di Peter Parker. E Peter Parker, la cosa figa che c'ha è che c'ha gli occhiali, perché non ci vede bene in realtà lui. La supervista gli viene dopo il morso del ragno, ma quando poi lui torna normale... No, Peter Parker non torna normale, però prendiamo uno di quelli che tornano normali, e adesso non mi viene in mente. Però capito cosa voglio dire? E così Rocky. Rocky non ha niente di speciale. Che cosa lo rende speciale? Ciò che fa. Le scelte che fa. Ma quelle sono autoriali. Non è l'attore che sceglie per il personaggio. L'attore non può. Noi non siamo autori. O ci scriviamo le nostre storie o non siamo autori. Noi entriamo. Il nostro lavoro non è far vincere il personaggio, perché non possiamo. Possiamo andare dal regista e dire: no, ascolta, a me che tu lo ammazzi non mi sta bene. Io voglio farlo, però uccidilo. Deve morire. No, e non muore il mio personaggio. No, non puoi andare da ti licenziano. Tu devi morire. Non ce n'è. Devi morire. Mi viene in mente Joy. Conoscete Friends? No. Quando uccidono Joy. Geniale. Che vogliono toglierlo dalla... Vogliono cancellarlo dalla serie televisiva che lui fa, no? I giorni della nostra vita, no? E lo fanno morire. E lui non vuole morire, lo devono far cadere dalla tromba dell'ascensore, no? Lui interpreta il dottor Dre Cremoret in una serie televisiva, Joy, che è un personaggio di Friends. E siccome fa una cazzata, lo vogliono far morire nella serie televisiva, no? E lo buttano giù dalla tromba delle scale. Solo che lui non vuole morire, perché lui vuole continuare a recitare nella serie televisiva. Quindi c'è la scena che lo lanciano dalla tromba delle scale, e lui che si tiene che non vuole morire e poi alla fine cade. Per intenderci, non puoi tu attore dire: il mio personaggio deve vincere. No, tu attore vinci se accompagni il tuo personaggio nel perdere. Capito cosa voglio dire? Se lo fai perdere, con stile, mettiamola così. Ma quella parola stile, che cosa significa? Che tu attore cosa devi dare al tuo personaggio perché abbia stile?
Perdonami, io non ho ben capito il concetto di consapevolezza, perché poi a un certo punto sembrava come se parlassi del fatto, se il semplice fatto di essere visti da un pubblico, da una telecamera, che dava quel qualcosa. Però
sì, ok, no, bene.
Cosa vuol dire che l'attore deve dare consapevolezza?
Allora, attenzione. Il semplice fatto di essere visti, nel caso del paradosso di quel film lì, l'ho fatto perché? Perché noi attori, che cosa facciamo? Ci mettiamo davanti a un pubblico o ci mettiamo davanti a una telecamera, a un obiettivo, di una macchina da presa. Quello è il nostro posto. Noi ci mettiamo lì e siamo visti. Ok? L'esempio che ho fatto di Benigni è che il potenziale di, di una persona normalissima, potenziale di interesse che può destare negli altri, in quel caso è legato all'attenzione forzata che i media hanno dato a lui. Capito? Senza nessuna ragione. Il paradosso del film è che non c'è nessuna ragione, non ha fatto niente di eccezionale. Non ha nessuna caratteristica, non ha vinto niente, non ha perso niente, non ha fatto niente di male né di bene. Non è nella cronaca rosa, non è nella cronaca nera, non è niente. Ma media, di punto in bianco, vanno e gli pongono l'attenzione addosso. Quindi è come se accendessero un occhio di bue su di lui. E tutta la gente intorno canalizza quell'attenzione su di lui perché forzatamente i media te l'hanno imposto. Ok? Quello lì è un paradosso. Nel caso dell'attore, che interpreta una persona normalissima, è come se dovesse fare un po' come i media. Cioè, di punto in bianco, tu, che devi interpretare un personaggio, devi entrare dentro quelle caratteristiche, che sono estremamente comuni, non hanno niente di eccezionale, ma devi porre l'attenzione. Perché se la tua attenzione è così forte all'interno di quel personaggio, dentro i panni di quel personaggio, da accenderlo come luce, anche nella sua totale normalità diventerà qualcuno per cui vale la pena perdere tempo a stargli a guardarlo.
Però in questo film, questa parte di Benigni, sono stati gli altri a farlo diventare poi alla fine un personaggio perché gli hanno dato attenzione.
Esatto. Esatto. Ma in realtà non sono stati gli altri, sono stati i media. Il media è un mezzo di comunicazione. Esatto. Capito? Perché altrimenti non avrebbero avuto gli altri interessi nei suoi confronti. Ma i media hanno acceso quella luce. Nel momento in cui tu attori interpreti un personaggio, è come se fossi un media, perché tu sei quel mezzo di comunicazione che serve per far sì che quel personaggio arrivi a un pubblico. Quel personaggio creato e scritto su carta da un autore, sia reale o finto o inventato, è su carta. E quindi il pubblico potrebbe benissimo prendere, si compra il libro e se lo legge. Ma tu attore cosa fai? Ti metti in mezzo, dici no. Io diventerò il mezzo di comunicazione tra quella carta scritta, tra quelle cose che tu potresti immaginarti da solo leggendo, e il fruitore, il lettore. Non te le faccio più leggere, te le faccio vedere. Sono io il media, che però interpreto anche il personaggio. Quindi sono un mezzo di comunicazione in realtà. In quanto mezzo di comunicazione, quanto mezzo di trasporto di quel personaggio, di quella vita, devo avere un'attenzione particolare nei confronti di quel personaggio. Perché solo così riesco a far sì che quel personaggio, non più letto ma visto, risulti altrettanto interessante o comunque interessante. Cioè, vale la pena vedere quell'attore che interpreta quel personaggio. La cosa che diceva prima del libro, no? Il libro è più interessante del film. Questa è una cosa banale che dicono spesso tutti, no? Ma è vero. È banale perché è vera. Quando una cosa è banale è spesso perché è vera. E per quale ragione? Perché il libro ti mette in condizione di immaginare. E la tua immaginazione spazia. Ed è tua, ed è personale, è la tua interpretazione, è il tuo modo di viverti quelle emozioni, quei dettagli, quei particolari. Il film è un limite. Il film è una limitazione, perché è la visione di un regista di quel libro. Ha dei limiti che sono il limite temporale, deve stare dentro le 2 ore, se no può durare 3 ore, ma non può durare 6 ore, capito? E quindi già quel limite va bene, è un limite tecnico, quindi deve comunque accorciare, non so, Il nome della rosa si concentra quasi tutto sull'indagine. Perché? Perché per fare un film devi avere un punto sul quale ruota la storia, altrimenti diventa narrativa pura alla Fellini, ma se La dolce vita fosse durata 7 ore, non so quanto la gente avrebbe seguito. Magari sì, per carità, è un esempio. Esatto. Però capito cosa voglio dire? Non so se riuscite a seguirmi in questo strano percorso. Tutto questo per dire che il personaggio in realtà non è altro che una persona alla quale poniamo attenzione. Nel momento in cui poniamo attenzione a una persona, diventa un personaggio. Perché se noi adesso di punto in bianco fissiamo uno di noi, senza dirlo, cominciamo a vedere come è vestito, come muove le mani, come ti guarda, come ti fissa. Magari se scrutiamo riusciamo a guardargli anche gli occhi il più attentamente possibile, possiamo anche percepire una fragilità oppure una difesa. Non so, nel taglio di capelli possiamo vedere una vanità oppure anche lì una fragilità, non so, io che ho pochi capelli è una fragilità, nel senso che quando ho iniziato a perderli sono stato malissimo, poi adesso me ne sbatto, però è un piccolo punto, un piccolissimo punto di dolore della mia vita, se vogliamo, di cui adesso sono strafelice perché non vorrei più averli, sto bene così, però in quel momento c'è stato, capite cosa voglio dire? Sono piccolissime cose, piccolissime. Ma sono quelle che caratterizzano il personaggio. Senza di quelle siamo tutti uguali, siamo tutti esseri viventi. Ma sono quelle differenze che fanno di noi un personaggio. Ed è l'attenzione che gli altri pongono su di noi che ci caratterizza come personaggio. E spesso sono proprio gli altri che, se abbiamo la pazienza e diciamo l'ardire di ascoltarli, ci mettono in condizione di capire chi siamo. Più di quanto noi possiamo avere idea di quello che noi siamo, sono gli altri che ci fanno capire chi siamo. Ma spesso non vogliamo ascoltarli. Non abbiamo, come dire, l'umiltà di ascoltare chi ci dice anche cose magari brutte o anche magari eccessivamente positive, che però contengono un'interpretazione di una verità. Ma questo è un altro discorso. Ma la stessa cosa noi, nel nostro personaggio che andremo a interpretare, dobbiamo porre quell'attenzione interiore forte perché questa normalità assuma un interesse, assuma un punto di interesse, un valore, perché il pubblico deve stare lì a guardarti. Deve stare lì a guardarti. Cioè, al di là di tutto, il pubblico deve stare lì a guardarti 2 ore. E se tu focalizzi tutto sul fare qualcosa perché ti guardino, non ti rendi conto che la loro attenzione tu già ce l'hai. Perché la gente è lì seduta, o l'obiettivo è davanti a te, già c'è tutta l'attenzione del mondo, quindi tu non devi fare niente per catturare l'attenzione. Ed è in quel niente, però, devi metterci qualche cosa per cui valga la pena che ci sia quell'attenzione su di te. E questa è la difficoltà, il lavoro certosino che si fa nel costruire un personaggio. Il film di ieri sera che ho visto, che vi straconsiglio, sai quei film, ci sono dei manierismi, però nell'insieme è spettacolare, interpretazioni spettacolari, quindi ve lo consiglio.
Puoi ridire il titolo?
Si chiama Sunshine Cleaning, è Sunshine. Su Palm, su Amazon. Mm. E sono due attrici, due interpreti straordinarie, perché è tutto sugli sguardi, quando ci sono, c'è un confronto tra loro due, verso la fine che mi sono tirato giù il testo perché è bellissimo, è tutto basato sugli sguardi e tu vedi che loro in realtà è come vivono quello che stanno vivendo, che caratterizza, che ti fa entrare in empatia con loro. E il fatto che sia un attore a fare tutto quello con un niente che fa, è quella la magia dell'acting. Il non fare niente, il mettere in condizioni il tuo personaggio di reagire alle situazioni. Dagli la libertà di reagire in maniera completamente e totalmente vitale. Nelle caratteristiche del suo personaggio, perché le caratteristiche di un personaggio estremamente vitale, ma come dire, estremamente esplosivo nella sua vitalità, ha delle caratteristiche. Ci sono personaggi che sono vitali nel non fare niente. C'è un altro film bellissimo, sempre su Prime, che si chiama Once. Bellissimo, fantastico. Che parla di questo musicista che incontra questa ragazza. Un film inglese. E l'acting lì è proprio pochissimo. Sai, gli inglesi sono sempre molto raffinati nel recitare, non hanno queste grandi esplosioni emotive come gli americani o anche come gli italiani. Sono molto più raffinati nel loro trasmettere le emozioni, le sensazioni. Non so, guardate Quel che resta del giorno, lo conoscete il film? Quel che resta del giorno? Quello lì è un capolavoro, va visto. Anthony Hopkins, totale. Un film totale. E lui è Anthony Hopkins. Sì. Ma lui con niente ti trasmette tantissimo. Tutto il trattenuto, è un maggiordomo, tutto il suo trattenuto, tutto il suo trattenere e il controllare ciò che gli accade senza lasciarsi mai trascinare dall'emozione, è il suo personaggio, racconta tantissimo, ti fa entrare, ti fa vivere tantissimo in quella storia che racconta. E quindi è un po' questo, capito? Non è... È quello che fai sicuramente, ok? Ma è quella proporzione tra il fare ciò che appartiene realmente al personaggio e il fare ciò che tu credi debba essere ciò che devi fare per avere l'attenzione del pubblico. Capito cosa voglio dire?
Che trippa.
È una sensazione terribile che spesso quasi sempre gli attori hanno quando hanno davanti un pubblico. Devo fare qualcosa.
Sì. Che se sto qua... Horror vacui.
Esatto.
Pesantissimo.
Invece se tu stai dentro e sai che di Peter Parker quello che interessa al pubblico è quando lui, nonostante sia un supereroe, ma è quando lui va a fare il filo timidino, sfigatino, e gli fanno lo sgambetto alla ragazza. È vero, è un supereroe, ha dei superpoteri, ma è quella roba lì che è fighissima, no? Bellissimo. Sono gli anti-eroi, no? Che sono solo sfigati, non hanno neanche superpoteri. E quindi è quello. E quindi il discorso qual è? Come arrivare poi a fare quello? Ma sicuramente il primo punto, il primo seme da mettere giù è l'attenzione. È l'attenzione. L'attenzione e l'ascolto. Perché già quello, cioè se noi ci ascoltiamo, siamo attenti a ciò che facciamo, già creiamo attenzione in ciò che stiamo facendo. Se noi siamo svaporati, possiamo essere un personaggio, indubbiamente sì, però inconsapevoli. Capito cosa voglio dire? L'attore invece è consapevole di interpretare un personaggio. E qui rientro nel discorso di quello che dicevo prima, Mauro. Essere consapevole della coscienza di ciò che stai facendo. anche nell'interpretare uno svaporato. È come nel film Limitless, no? Lui è svaporato, completamente fuso, nella sua vita è un casino, prende la pastiglia, gli aumenta il neurone e cambia. Diventa più interessante, più bello. Perché? Perché è più attento, è più focalizzato. E quindi tutti quanti hanno motivo di stargli vicino. Fin quando era svaporato, completamente inconsapevole e tutto, alla fine la gente non aveva motivo di stare lì, appresso a questo qua. Perché non c'era neanche lui dietro a se stesso. Cioè non si seguiva neanche lui, capito? Era altrove. Il suo corpo era lì, ma la sua mente era sempre altrove. Quindi questo è il primo punto. Mettere in condizioni il personaggio di essere qualcuno per cui vale la pena star lì a guardarlo, senza fare niente. Cioè, stando nelle caratteristiche del personaggio, facendo quello che fa il personaggio, niente di più, niente di meno. Noi attori non abbiamo la responsabilità, se non quella di esserci realmente dentro a quelle dinamiche. Quello è il nostro lavoro. Ok, domande. Se ci sono.
Beh, di tutto il discorso che hai fatto, soprattutto su Spider-Man, adesso che mi viene in mente il fatto che quando, soprattutto il film di Sam Raimi con Tobey Maguire.
È l'unico film che io ho visto, ed è l'unico che...
L'unico vero Spider-Man, diciamo così. perché nella maggior parte del tempo di tutti e tre i film Tobey Maguire fa cose semplicissime alla fine.
Cioè, cosa fa?
Fa cose semplicissime.
Sì, esatto.
Non è che fa, cioè la sua relazione è sempre quella, Mary Jane, sua nonna, sua zia May.
Esatto.
Ma sono relazioni normalissime. Cioè, com'è andata oggi la giornata? Cioè, battute semplicissime.
Tant'è che anche nel terzo, che tutti criticano, ma non capisco perché l'hanno criticato, non ho mai capito il perché, secondo me è bellissimo, tanto quanto gli altri, e lui si confronta con se stesso. Cioè si ritrova ad affrontare se stesso. Il suo ego, perché alla fine Black Spider-Man, che poi viene l'alieno, no? il mutageno, non so come si chiama, che si impossessa di lui e diventa la sua tuta nera, e diventa il suo ego. Capito? E lui si ritrova, lui che era privo di ego, che era semplice come persona, i suoi superpoteri erano belli perché lui era semplice, si ritrova a dover affrontare invece la sua parte egoica. È geniale, non so perché l'hanno criticato il terzo film, è forse il più bello di tutti a livello simbolico, più profondo.
Ha riacquistato valore un po' perché gli altri successivi fanno un po' cagare.
Ah, sicuramente sì, però io ho visto degli altri, ho visto solamente quello che combatte contro Jamie Foxx. Guardate. Privo di senso, proprio da teenager americano, ecco.
Comunque credo che, cioè, per alcune esperienze comunque sul fatto che diviene interessante anche il concetto, quando hai detto il personaggio che diventa interessante, però io comunque ho visto che comunque la telecamera da una parte ti aiuta molto, cioè nel senso, tu magari fai diciamo il 60-70%, la telecamera ti aiuta a completare quell'altra parte.
È l'equilibrio che riesci a trovare con l'obiettivo. Perché l'obiettivo, a differenza del pubblico, l'obiettivo è uno sguardo interiore. Cioè ti scruta veramente l'interiora. E quindi il giusto compromesso per riuscire a creare quella credibilità di cui parlavamo all'inizio, con l'obiettivo, è da sperimentare.
E io mi sono reso conto di più con... cioè, da quando ci siamo messi a girare il progetto con Riccardo, che abbiamo appunto una cinepresa 4K, che è la Blackmagic, e dà più un non so come dirlo, però da più avendo più qualità, diciamo così, ti dà più ti rende anche più bello, ti rende anche più appariscente, diciamo così. da una parte.
Ma sì, ma l'aspetto tecnico conta tantissimo. Il problema, appunto, è sempre l'equilibrio tra ciò, è come sul palco, no? Cioè, se fai aspettando Godot, non hai niente sul palco. E sei tutto tu, è tutto su di te. Se fai, che ne so, uno spettacolo di Chekhov, magari, non so, all'epoca quando facevano il teatro russo, faceva gli spettacoli di Chekhov, erano iperrealisti, addirittura mettevano dentro nei cassetti le stoviglie, perché fosse reale. Quindi dipende sempre dal contesto. Cioè la credibilità e lo stare in equilibrio per far sì che quella cosa rimanga interessante, accesa e degna di attenzione è relativo anche al contesto.
Sì, sì, no, ma infatti ogni tanto mi capita anche così per spizio, no? Guardare magari anche quelle serie TV del cavolo, dove soprattutto magari c'è la situazione della giuria, che sono nel tribunale, che stanno facendo l'udienza, no? Ed è bello proprio perché a volte, no, con il montaggio fanno vedere magari per 2 secondi, no? Magari personaggi della giuria che sono lì semplicemente ad ascoltare e a fare una micro reazione con la faccia, no? In base a quello che dicono magari dopo i protagonisti. Però comunque è un'immagine di 2 secondi, però tu vedi magari quello della giuria che è veramente credibile, perché ascolta, c'è un'attenzione della Madonna, in quei 2 secondi lì, bam, è credibile, è reale.
Per forza lì.
Però non è che è assolutamente vero.
Quando mi fisso su queste cose per caso, perché dopo queste serie TV le danno lì alla Rai, a Mediaset, per puro caso, e sto lì un attimo a giocare, a stare attento, come fanno anche le comparse. C'è una scena in John Wick, quello di Keanu Reeves, no? E lui entra in discoteca, ammazza tutti. C'è una scena dove, se tu ci fai caso, c'è questo dettaglio di John Wick che gli punta la pistola alla testa a un tipo, però la pistola spara per finta e si vede che spara per finta. Però, cazzo, quello che prende il colpo l'ha preso veramente. Cioè... muore, ma muore, cioè è una morte vera, ed è una scena di 2 secondi.
Vabbè, è normale, cioè si punta a creare credibilità, per forza, anche perché sennò sarebbe, ci sono, ecco, il film che ho visto ieri, prima di questo film qua, che avevo iniziato con John Cusack, tutto mi aspettavo tranne che potesse fare una cacata del genere, è un film dove dove John Cusack, in quel film lì, gli hanno detto: guarda, fallo tu, gli hanno dato i soldi, ma lui proprio lo vedi che non ci crede,
non si è sbattuto,
pagliaccia di brutto, proprio se ne frega, ma è un filmaccio terribile. Se volete vederlo, è su Prime, è un Invitation, è un film di fantascienza con John Cusack, scoppiatissimo. Si vede che lui lì è lì solo per far presenza, perché serviva il nome. L'hanno strapagato probabilmente, ma il film in sé non vale un accidente. Però ecco, il concetto è quello, no? Quanto tu credi in quello che stai facendo, tanto più rendi credibile quello che stai facendo. Se poi tu riesci a rendere credibile quello che stai facendo, quello che stai dicendo, senza crederci, ben venga. Ciò che conta non è tanto quanto tu ci creda o meno. Questa è la diatriba, no? Tra Lee Strasberg magari e Stella Adler, no? Non è importante tanto quanto tu ci credi, più che Stella Adler magari sei informato, perché Stella Adler poi aveva anche gli intenti nobili, che era la cosa che la... È importante quanto ci creda il pubblico. Poi se tu ci credi o meno, se tu sei dentro il personaggio o meno, se tu vivi quello che vive il personaggio o meno, è una cosa in più che tu puoi avere. Ma ciò che conta è che sia credibile agli occhi del pubblico e che sia proporzionato al mezzo di comunicazione. Per quello che io dico, che la recitazione cinematografica e teatrale, soprattutto oggi nel 2020, non ha motivo di essere differente. Cambia il contesto, e quindi cambia tecnicamente il modo in cui devi comunicare quel qualcosa.
Ma perché allora un DiCaprio è più credibile di un... che ne so, un, come si chiama, Colin Farrell, per dire. Cioè, nel senso, se devi prendere due attori anche che lavorano comunque, perché lavorano tutti e due, sono professionisti tutti e due, perché DiCaprio...
Cioè, lì entri nelle... entri in un argomento che è relativo al gusto personale. Io condivido la tua idea da un certo punto di vista, però alla fine dei conti semplicemente l'attore che ha più profondità comunicativa rispetto a un altro. Cioè, non so, sicuramente tra Denzel Washington e Keanu Reeves, Denzel Washington è più intenso di Keanu Reeves, ciò non impedisce a Keanu Reeves di essere una star di Hollywood. Poi magari lo vai a vedere a Broadway, non funziona, non lo so. Però quelli sono argomenti, capito? Dipende da tanti fattori. Keanu Reeves è un attore che funziona, piace a un sacco di persone, ha fatto anche film interessanti. Appunto. Eppure non è l'attore multiespressivo come DiCaprio, che invece è tutta un'espressione, è tutto un contorcimento espressivo, diventa paonazzo, rosso, ma fin da giovane è sempre stato il catalizzatore di emozioni. Keanu Reeves non è un catalizzatore, cioè non ti fa entrare nella... è più distaccato come recitazione, capito? Tant'è che DiCaprio non farebbe mai John Wick, per farti capire. DiCaprio fa un certo genere di film, non fa questi blockbuster. Non è il tipo di attore che li fa. Uno che fa un po' di tutto è Denzel Washington, che fa sia blockbuster che magari film un pochino più impegnati. Keanu Reeves ha provato a fare film magari un po' più impegnati, non so, Il profumo del mostro selvatico.
Dove Giannini gli ha fatto il culo.
Però sì, funziona meno, perché non è quel tipo di attore, non ha quella... Ci ha provato anche... Ma uno che riesce comunque più o meno a far funzionare più o meno tutto, comunque ci prova, ci si impegna alla grande. Stiamo parlando sempre comunque di grandi star, davanti alle quali, voglio dire, avere un'opinione è lecito, ma rimane un'opinione. Brad Pitt.
Grande altro star, bravissimo, grande.
Capito? Una grandissima star, grande attore. Ha fatto Vento di passioni, dove era dentro tutto uno Sturm und Drang emotivo. Magari non è DiCaprio, però sicuramente è un attore di peso. Ma anche lui comunque fa scelte, non fa John Wick. Fa John Wick. Capito? Quindi è una questione poi di magari anche delle produzioni, di cosa ti offrono, il personaggio che diventi, non so, Jason Statham. E quello fa. Perché? Perché magari lo pagano per fare quello. Poi magari vedi film un pochino più impegnati, non so se l'avete mai visto, Revolver di Guy Ritchie, in cui lui interpreta veramente, fa l'attore, fa il mestiere dell'attore, non fa più solamente quello che fa le arti marziali.
Che bomba.
E spacca, è bravissimo come attore. Oppure, che ne so, il film con Vin Diesel ambientato nella sala della giuria, visto che stavamo parlando di quello, di Sidney Lumet. C'è un film di Sidney Lumet con Vin Diesel.
Sì.
Inserissimo, impegnatissimo, bello.
Quello dove c'è i capelli, magari.
Pare di sì, sì, hai i capelli ricci. E lui interpreta un pentito, mi pare, non mi ricordo più. Comunque lui lì recita. Oppure Un chilometro da Wall Street, sempre con Vin Diesel. E recita veramente, no? Non fa solamente gli inseguimenti con le macchine, per intenderci. E quindi sono attori che sanno recitare, però poi magari lì entri in un filone dove ti strapagano e cacchio te ne frega, cioè basta. Sì, non so come dire, sono scelte personali, quindi è difficile stabilire chi è più bravo, chi è meno bravo. Cioè, a quei livelli lì...
Era per dire se era possibile fare più... un'analisi su capire come, cioè, nel senso, in The Revenant DiCaprio lo vedi che quando lui esce, cioè che è lì mezzo morto, che esce dalla terra, quasi mezzo seppellito, lo vedi che lui quando esce proprio fa fatica, lo sente, cioè lo vedi che lo sente.
E cazzo, se non lo sente lui,
Cioè, però magari se prendi un contesto simile e magari con un altro attore non...
Hanno messo DiCaprio per questa ragione qua.
No, no, ma, capisci, ma cioè... dico... Sì, no,
ma... Bello, ma la differenza dove sta? Sta magari in quanto l'attore ci mette l'anima per vivere quella situazione. Che poi può essere, c'è cioè, la famosa storiella di... del film Il Maratoneta, no? Con Dustin Hoffman, che veniva dal metodo Strasberg, e Anthony, l'altro inglese, come si chiama? Quello che ha fatto Il Maratoneta, famosissimo attore inglese, oddio, non mi viene il nome. Insomma, vabbè, una star,
che,
no?
Che lui correva, ha fatto un giro del livello, sì.
E c'è questa c'è questa famosa storiella
Laurence
Olivier, no? Era il più grande attore all'epoca, no? E c'è questa famosa storiella che, insomma, una leggenda, che sia verità, no? Che Dustin Hoffman si era fatto non so quanti chilometri di corsa per arrivare veramente stanco sul set, e quando è arrivato lì tutto sudato, pezzato, stanco, col fiatone, Laurence Olivier gli ha detto: ma che cavolo fai? Mi sto preparando per la parte, no? E gli ha detto: scusa, ma invece di farti 3 chilometri di corsa, perché non fai direttamente lo stanco? Due filosofie diverse, completamente diverse. Anche qui non c'è giusto e sbagliato, c'è ciò che è credibile. Se tu riesci a fingere in maniera totalmente credibile, hai fatto il tuo lavoro. Se tu, per riuscire a essere credibile, devi, non so, quell'attore che si è tatuato tutto il corpo per entrare nella parte, come si chiama quel pazzo curioso? Shia LaBeouf. Shia LaBeouf pare che sia un pazzo furioso, che per entrare nelle parti fa le cose più folli, però sono tecniche personali, modalità personali.
Un metodo di lavoro che bisogna semplicemente magari scegliere e seguire.
Ma sì, allora, tornando al nostro discorso qui, nel nostro piccolo mondo, il lavoro qui, che viene proposto in questo corso trimestrale online, è quello di lavorare su la costruzione di un personaggio. Quindi io assegnerò un monologo a ciascuno. Con il monologo si lavorerà sulla costruzione del personaggio e sul riuscire ad arrivare alla fine del percorso trimestrale a filmarsi, autofilmarsi con Zoom, anche con Zoom, se uno poi vuol farselo anche per i fatti suoi, provarlo e poi metterlo giù, proporlo al gruppo, nei panni del personaggio. Quindi quel monologo, quel personaggio, nel contesto, che poi è quello che conta tantissimo. Parlavamo prima del contesto, cioè la credibilità passa anche attraverso il contesto. Quindi cosa succede? In questo caso non abbiamo un regista, non abbiamo un autore, abbiamo semplicemente un monologo che può essere decontestualizzato, un personaggio da creare, da costruire, che abbia delle caratteristiche specifiche che siano quelle e non le nostre, e un'interpretazione da fare in un contesto che è questo, ok? Quindi riuscire a far sì, arrivare, puntare almeno a far sì che una persona che guarda il nostro video in questo contesto ci creda. Non dica è un bravo attore, ci creda. Capite cosa voglio dire?
Sì.
Quello è l'obiettivo. Perché il concetto è che recitare bene è una cosa. Essere credibili, totalmente credibili in ciò che facciamo, è un altro.
Come il video quello lì di ieri, che te l'ho mandato io, sì, che quello di Venere in pelliccia, che alla fine erano attori che avevano studiato a New York, però per me vederli lì a teatro a fare Venere in pelliccia non mi davano una credibilità. Magari recitavano bene, sì, però non li vedevo credibili. Per niente.
Il concetto è questo, che ci sarebbe tutto un discorso da fare su questa cosa qua, che che passerebbe anche attraverso una critica, ma in quanto critica, non critica nel senso di giudizio, perché lascia il tempo che trova. Io sono dell'idea che un attore o chiunque voglia diventare un attore lo può fare, può farlo anche senza seguire nessun corso, cioè non c'è una modalità giusta per fare questo mestiere o per diventare famoso. Quindi se di punto in bianco destiamo l'interesse degli altri, siamo bravi. Ok, tutto qua. Quindi non è una critica a chi fa cosa o come lo fa, non interessa niente. Dal mio punto di vista, chi riesce ad arrivare a fare qualcosa, a farlo funzionare, a piacere a un pubblico, merita rispetto. Qualsiasi cosa faccia, basta che non finisca in cronaca nera, chiaramente. Cioè, non diventi famoso come magari Charles Manson. Però nel senso, non è tanto il diventare famoso, ma avere, come parlavamo prima, quella luce per la quale la gente ha motivo di star lì a guardarti. Quindi se desti interesse e funzioni in quello che fai e sei felice in quello che fai, tanto di cappello, cioè chi può permettersi di giudicare, no? Per quanto riguarda invece l'aspetto critico, ma critico analitico solo del parere che mi appartiene, quindi tecnicamente parlando, spesso capita che al teatro italiano, ma anche nel cinema italiano, nelle serie televisive, c'è una recitazione che ammicca, ammiccante, come se la quarta parete non esistesse, ma neanche nel cinema. C'è tutto quel romanesco che ammicca con battute e non battute al pubblico, è quasi cabarettistico, capito? Perché è un modo per... è piacere, è piacione, capito? È furbo, non è cinema. Il cinema, dal mio punto di vista, ripeto, il mio personalissimo punto di vista, è un'altra cosa. Che poi che Cozzalone faccia i miliardi, ben venga, buon per lui, non c'è niente di male, cioè nel senso, per carità, ma che sì, Cozzalone però, è venduto al cinema, no? Come tutto quello che è stato negli anni Ottanta, ma se pensate anche a Totò era commedia dell'arte venduta al cinema, quindi...
Lì c'era un'intelligenza, era un po', cioè, Totò sembrava che nella recitazione che faceva, cioè, vedevi lo sforzo del cercare la verità. Cioè, non so come spiegarlo.
Non lo so. Io ti dico la verità. Quello che voglio dirti è che, nello specifico, il lavoro al quale tengo io, che piace a me e che faccio io, è quello di riuscire a far sì che quella quarta parete esista, che sia un occhio a guardare ciò che tu stai vivendo nella tua intimità, chiamala così per banalizzarla un po', piuttosto che tu che fai qualcosa per far sì che quell'occhio ti guardi. Però è quell'equilibrio che è difficile da trovare, perché abbiamo, tornando a prima, abbiamo sempre la sensazione di dover fare chissà che. E non facciamo invece tutto quello che c'è da fare, che è tantissimo, per stare dentro quella linea di credibilità e di interesse. Io vi ringrazio di aver partecipato.